Sia lodato Gesù Cristo. Mi lascio guidare dalla preghiera che a nome dell'intera comunità il prete dice prima dell'inizio della liturgia della parola. Ve la rileggo. O Dio che nella santa famiglia ci hai dato un vero modello di vita.
Ah,
ma veramente la famiglia di Nazareth è un modello di vita? Proviamo a vedere, dove per modello non si tratta di indicazioni per cui se non fai così, che ne so, distruggi la tua famiglia o vai all'inferno. No, modello in senso positivo, in senso, beh, perché no, consolante. Chi non ha bisogno di consolazioni oggi pensando alla famiglia? Perché il paradosso qual è? Che la famiglia dovrebbe essere il luogo della consolazione. Spesso è il centro delle preoccupazioni, delle sofferenze, talvolta delle delusioni, quando l'occhio del ciclone di tanti fatti negativi. Partiamo appunto dalla famiglia di Nazareth. Prima cosa, c'è una fedeltà assoluta da parte di Giuseppe. Sì, Giuseppe è colui che accetta un figlio che non è suo e sarebbe bene tenerlo presente. Perché per lui accettare Maria vuol dire accettare il figlio, anzi, paradossalmente la difficoltà più grande ce l'ha col figlio, non è suo. Eppure diventerà il difensore della moglie e del figlio. C'è una pagina che non abbiamo potuto leggere quest'anno. Toccava alla festa di ieri, che abbiamo saltato perché eravamo già nella liturgia domenicale, la festa degli innocenti. Alzati, prendi il bambino e tua madre e sua madre e fuggi in Egitto. C'è qualcuno che vuole uccidere il bambino. Si alzò subito. Questa sicurezza profonda per Maria e per il bambino in Giuseppe. Sì, lo so benissimo che culturalmente stiamo passando dal babbo al mammo, però mi sembra una lettura negativa non per quello che dice, ma per quello che tace. Quello che dice è assolutamente vero. Oggi i papà cercano con tutto il cuore, e sarebbe da valorizzare tanto, con tutto il cuore di essere più presenti, più affettuosi, più partecipi, forse anche più comunicativi. Il forse lo dico perché io non vivo in famiglia, ma. E però questa forza è il difensore. Maria è il mistero, Maria è il perno della famiglia. Non è solo il mistero perché è chiamata ad essere madre in condizioni tanto uniche quanto pericolose, sono pericolosissime. Maria rischia la lapidazione perché è infedele, e chi ci può capire altro? Giuseppe si fida dell'angelo e bontà sua, ma Maria rimane la detentrice, la portatrice del mistero. È una dignità profonda che il mondo di oggi non riconosce, neppure quando le gestanti mettono, me l'ha fatto notare una signora, io non ci sarei arrivato in 3 vite, mettono in particolare esposizione il loro pancione. Quello non è portare il mistero, quello è portare la vittoria. Io sono rimasta incinta. Tant'è vero che una donna che oggi non ha figli nel matrimonio è una donna a metà. Perché accenno a queste cose? Ma per dirvi. Da una parte parliamo della famiglia di Nazareth, dall'altra, per favore, illuminiamo il resto, lo sapete fare meglio di me. Maria che porta il mistero, Maria che nello stesso tempo è una donna di una capacità di cura tanto quanto è grande la capacità di difesa del padre. Però una volta tanto la capacità di cura non diventa motivo di schiavitù, perché per la donna la capacità di cura nel nostro mondo. E anche nel mondo di ieri era un capestro al collo. E Maria porta il mistero in tutti i sensi, nella sua gestazione. Quel come avverrà questo, sì, l'angelo le dà la spiegazione, sarà lo spirito a scendere su di te, è tutto molto bello, ma tenendo presente che l'aspetto più misterioso della vita di Cristo sono i suoi primi 30 anni. Non fa nulla, dipende in tutto. Quando l'episodio di oggi finisce dicendo che Gesù resta sottomesso, noi l'abbiamo sempre letto secondo il principio di autorità, per cui giustamente il capo famiglia ha il dovere e il diritto di avere sotto i figli. No, non è questo. Anche perché Gesù sotto i genitori non ci sta. Lo dimostra subito. Perché mi cercavate? A 12 anni, per la prima volta, è chiamato ad ottemperare al viaggio a Gerusalemme per coloro che erano in una lontananza praticabile. Partecipa anche lui e sparisce. Già, sparisce. 3 giorni di ricerca. 3. Voi che siete mamme e papà, avete per caso idea cosa vuol dire per 3 giorni cercare un figlio? Io no. Grazie a Dio, devo dire, perché mi pare un'angoscia talmente grande che non finisce più. E finalmente, trovatolo, Maria non lo manda a dire. Piccola parentesi. La sottomissione dovrebbe essere la capacità del genitore, nel pieno rispetto del figlio, di dirgli le verità che il figlio non vede. Abbiamo perso il senso educativo, siamo in un momento di passaggio, è un caos totale. Voi sapete che, l'ho già detto 1000 volte, ma dato che l'ho vissuto parecchio, è un esempio che mi porto in testa. Durante un trasloco, anzi in vista di un trasloco, la tua vita qualche mese prima e qualche mese dopo è rivoluzionata. Altro che tenere i tuoi ritmi, perché sa, io dedico tutti i giorni un'ora a... Sì, prova a farlo. Mentre accatasti tutto, prepari tutto per un trasloco, e mentre fai un trasloco e mentre ti sistemi. Noi siamo in un trasloco perenne. Chi apparentemente lo avverte di meno, ma lo subisce di più, sono le nuove generazioni. Loro non traslocano da ieri, ieri non ne avevano. Hanno solo un domani, per cui prendono l'oggi così come lo trovano. Ma se non sono aiutati, ecco la fermezza di Maria. È vero che Gesù risponde. E questo dovrebbe aiutarci a capire che ogni famiglia ha delle dinamiche interne che non sono di riposo. Io chiedo scusa, ma è troppo tempo che manco da una famiglia. Io sono uscito di famiglia molto presto e non ci sono più tornato praticamente. A mia madre che un giorno mi disse, ma santo cielo, faccio fatica a capire la tua vita, con la crudeltà che riescono ad avere solo i figli in certi momenti, e avevo 30 anni, non ne avevo 10. Risposi, olimpico, mamma siamo in due, neppure io capisco la mia vita. Per di più mi hanno educato per fare il prete negli anni 50 e siamo nella seconda metà degli anni 70. Immaginatevi che dolcezza di figlio verso mia madre, ma neanche Gesù è molto dolce. Allora capiamo che la famiglia non è il luogo della pace, intesa come assenza di tensioni. La famiglia di Nazareth è una famiglia che vive, non ridere per favore, perché sennò mi blocco, anche perché io so che tu ridi per bontà d'animo, ma avere dei figli e avere pace sembra quasi impossibile. Prima, durante e dopo. Il durante io metto la, per chi ha accettato di farlo, la realtà del matrimonio. No, non è un luogo di pace la famiglia. La famiglia è un luogo di dinamiche fortissime, impegnative quanto mai. Non c'è nessuna famiglia di tutti coloro che mi state ad ascoltare, tutti voi che mi state ad ascoltare, che sia uguale all'altra. Ogni famiglia è veramente un calderone che bolle. La famiglia di Nazareth non meno. Bolle ancora di più quando, dopo 6 anni di esilio in Egitto per sfuggire alla malvagità, alla crudeltà di Erode, ritornano Maria, Giuseppe e il bimbo in Israele. Non vanno a Betlemme perché c'è il figlio di Erode, Archelao, e hanno paura che sia crudele come lui. Vanno a Nazareth, rimarranno stranieri in patria. Nazareth non conta nulla. Per di più, Gesù vive una normalità. Io immagino Maria e Giuseppe che si dicono, ma questo è il figlio di Dio? E lui non si fa riconoscere in nulla. Vive la solidarietà della famiglia e il guadagnarsi, la dignità del guadagnarsi il pane come il figlio del falegname. Il resto poi della vita è tutto mistero. Gesù a un certo punto parte, vi ricordate che va giù al Giordano a farsi battezzare, di Giuseppe si perdono le notizie, probabilmente muore, ma Maria no. Maria vive da vicino un enigma totale. Torna a Nazareth e i nazaretani si imbufaliscono perché si sentono offesi. Sei stato via 8-9 mesi dal Giordano a Nazareth, andata e ritorno, hai fatto faville, hai scelto discepoli, hai iniziato una predicazione che affascina il mondo, hai fatto miracoli e a noi non hai dato mai la possibilità di capire una parola? Immaginatevi Maria vicino, che le è sempre vicino, salvo una volta, vi ricordate? E la vince lei. Non hanno più vino a Cana. E lui obbedisce alla madre. Dopo avergli detto, donna, che ho a che fare io con te? Cosa c'entro io? Non è ancora giunta la mia ora, perché per Gesù mio cibo è fare la volontà del Padre. Niente dico e faccio che non abbia detto e fatto il Padre. Già, allora vuol dire che la sua predicazione pubblica non era ancora iniziata. Peccato che uno delle concause fondamentali di quel pranzo di matrimonio è andato a quel paese, perché il racconto ci dice che ci va Gesù con i suoi discepoli e Maria. Lasciamo stare Gesù e Maria, anche se Gesù si beccherà la fama di mangione beone, non dimentichiamolo, non tanto perché lo sia, ma perché dà fastidio per le sue frequentazioni. Comunque di fatto ci sono quei 12 pezzi di Marco Antonio a cui Graziano sembrerebbe un baby in fasce, che mangiano tutto quello che riescono e che possono, non hanno più vino. Qualunque cosa vi dica, fatela. E Gesù obbedisce. E poi c'è la predicazione. Spero vi ricordiate che i parenti di Gesù non lo capiscono al punto tale che lo considerano uscito di testa. E varie volte nei Vangeli c'è il racconto che vanno da lui nel tentativo di rapirlo, portarlo e nasconderlo a Nazareth. Avete idea? Vi dite cosa c'entra con le nostre famiglie? Già, cosa c'entra? Provate a vedere le scelte dei figli e ditemi quanto sono facili da capire, da condividere. E poi, donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. E la famiglia di Nazareth continua ancora. Una volta tornata al padre, rimane Maria nel cenacolo. È solo per fedeltà al figlio e per fiducia in Dio. Anche lei attenderà lo Spirito Santo. Ancora due conclusioni, perché poi queste prediche qui mi pigliano la mano e io non finisco più. È vero che non mi dormite davanti, però il Papa continua a dire 7 minuti, ma io non so perché dice 7, vabbè sì, lo so. La fedeltà alla fede vissuta. E qui forse è la prima volta che mi sentite dire queste cose. Non c'è vera testimonianza di fede se non c'è una testimonianza di coppia. La preghiera di coppia in famiglia è necessaria. La preparazione presacramentale alla prima comunione e alla cresima è la condizione in cui i genitori danno credibilità a Dio. Perché? Beh, perché se loro partecipano alla vita liturgica dei loro figli, i figli capiscono che la fede è una cosa seria. Poi bisogna fare come là, continuare a vivere la fede nella fiducia nell'opera di Dio e nei figli, perché i figli devono avere crisi, da che parte li guardiate hanno crisi. Ci siamo passati anche noi, non so, voi eravate tutti angioletti, non lo so, ma io ricordo che ci fu un'età in cui non sta buono, perché pensate, persino i miei superiori di formazione, ci fu un minuto in cui dissero, ma no, questo non è adatto a fare il prete, è troppo problematico, e mancò poco. A Gesù succede la stessa cosa. La fedeltà, la fede vissuta, è la fede in famiglia. Piccola, fatta di... Oggi, se fai una preghiera lunga, ti fanno venire giù il tetto dalla casa. Però è fatta di piccoli segni, è fatta di valorizzazioni tanto più significative quanto meno imposte. È fatta anche di un grandissimo dialogo. E badate che il dialogo non è il bla bla. Giuseppe non parla mai, eppure Giuseppe lo si sente come il pilastro della difesa della famiglia. Maria è piuttosto energica, non ha paura di perdere l'approvazione dei figli se ha da rimproverarli. Ma soprattutto Maria e Giuseppe accettano che quel figlio, quella figlia messa al mondo, arriverà il momento in cui non la capirai. Non la capirai, non lo capirai. E infine, da genitori non si va mai in pensione. Grazie. Andate al di là delle mie parole, che lo Spirito dica a voi quello che io non so dirvi.